Grazie, grazie dell'invito. No, io sono, cioè devo dire, lo dicevo anche prima, sono molto contento di questo invito e sono sempre contento di partecipare, onorato di essere stato invitato, ma contento. Ma perché, no, adesso pensando, per preparare un po' la cosa, pensavo, beh, che questo è un luogo, come dire, favorevole, cioè, qui siamo tutti d'accordo sulla cultura dell'incontro. E questo paradossalmente costituisce, come dire, un handicap. E l'handicap è sempre quello di dare per scontato le cose. Questo, fra l'altro, è un aspetto, diciamo, strutturale. Strutturale è questo, che ogni volta che un pensiero, che un'idea, che un concetto tende ad avere una storia, questo concetto lentamente tende a imporsi come qualcosa di naturale. È sempre stato così. Cioè un'idea che vive nel tempo tende a porsi come naturale, cioè vale a dire come ovvio, come qualcosa di ovvio, vale a dire come qualcosa di naturale. Dopo 2000 anni di cristianesimo, dopo 4000 anni, diciamo, della storia biblica, del pensiero biblico, per noi in genere queste parole sono diventate assolutamente ovvie. Noi le consideriamo naturali. Cioè, come ciò che non c'è da discutere, al massimo c'è da organizzare. Cioè, si dice, io trovo questo un rischio enorme, si dice, siamo tutti d'accordo sul tema dell'incontro, sul fatto che dobbiamo mettere insieme le culture, vediamo come fare. È sbagliato. Mi permetto di dire, questa cosa è sbagliata. È sbagliata perché io, una delle poche cose che ho imparato, appunto, leggendo, studiando, via dicendo, è questa: che pensare vuol dire sempre ripensare. Pensare vuol dire sempre ripensare. Bisogna avere il coraggio, la serietà, anche un certo vigore per stare a ripensare. Ora, è chiaro che questo non lo si può fare sempre. Nella nostra vita quotidiana, normalmente, noi non possiamo ogni volta ripensare alle cose, no? Noi diamo per scontato, evidentemente, delle cose. Evidentemente. Se no diventi matto. E questo è chiaro. Però bisogna creare dei momenti in cui bisogna avere anche il coraggio di ripensare totalmente, di ripensare totalmente. Per me già questo è un grande, perché fra l'altro non è semplice. Adesso spiego velocemente perché non è semplice. Perché tu dici, vabbè, e dopo? Anche perché mi permetto di dire, io appunto spero, adesso qui nell'assoluta libertà, che ciò che immediatamente si impone non è affatto l'incontro, è lo scontro. Non è che i filosofi all'inizio, quando hanno iniziato a pensare, questa è una delle cose che hanno subito colto. La vita è guerra. Ma lo si vede normalmente. Non è che tu c'hai bisogno, basta vedere, io dico sempre, ogni volta che c'è una riunione, un consiglio di facoltà o una riunione di condominio, io in genere non parlo quasi mai, sto a guardare, però metto gli occhiali con gli infrarossi e vedo i missili che partono, no? O no? Cioè uno dice molto interessante, quando uno inizia a dire molto interessante quello che ha detto, io tocco ferro. In genere il molto interessante è l'inizio per lanciare il missile, ma per cose banali, la canna fumaria. La canna fumaria. L'università si litiga per 1.000 euro da dare a uno, da dare all'altro. Ora, noi questa cosa non possiamo sottovalutarla attribuendola subito alla cattiveria dell'uomo, ma è sbagliato. C'è qualcosa di essenziale qui nello scontro, c'è qualcosa di significativo, che è quello poi si potrebbe, adesso è interessante, leggevo qui tra i documenti dice che appunto la Chiesa è contro l'idea di l'idea del gruppo, no? Via dicendo, l'ideologia del gruppo, è giusto. Il mio amico biologo, mi ricordo che una volta parlando, io facevo l'esempio dell'ape, parlavo dell'ape, l'ape, perché c'è il linguaggio delle api, parlavo dell'ape, l'ape, l'ape, e a un certo momento lui dice, ma sai, interessante, tu parli dell'ape, ma noi non parliamo mai dell'ape, noi parliamo sempre dell'alveare, del gruppo. A noi dell'ape è un concetto che non esiste, cioè nei trattati di biologia non c'è la parola ape, capite cosa voglio dire? Non c'è il tema dell'individuo, della singolarità, c'è l'alveare e la logica è quella dell'alveare. Voi sapete, capite cosa vuol dire? Che la logica dell'alveare ha il primato sul valore del singolo. Chiarissimo, ma ça va sans dire, come dicono quelli che studiano, è ovvio che è la difesa del gruppo e della vita di fronte alla quale tutte le singolarità non hanno valore. Non hanno valore. Uno studente, un mio amico studente, mi ha mandato una mail, dice, professore, sono a Trieste, ma qui è una roba da pazzi, tutto il livello scientifico assolutamente alto, dice, ma qui è un riduzionismo radicale. Allora, adesso si potrebbe andare avanti, ma varrebbe la pena andare avanti in questa fenomenologia. È così. Almeno che ci vogliamo nascondere dietro il fatto che mia mamma mi vuole bene, Gesù mi vuole bene e risolviamo le questioni, ma non è così. Io pensavo, la prendo allora lunga, ma poi, appunto il tema è quello della cultura per me dell'incontro. E quello com'è che si fa a dire? È stato introdotto perfetto, il tema della carità. Il tema della carità, che è la grande parola, no? O il tema della misericordia, che è la grande parola. Io se devo dire quello che a mio avviso manca in ambiente cattolico, ma non solo in ambiente cattolico, per esempio, è un pensiero della carità. Cos'è che vuol dire? Cosa vuol dire carità? Ma cosa vuol dire che bisogna amare l'orfano, la vedova, il povero, lo straniero? Ma che cosa vuole dire? E noi è chiaro che possiamo risolverla la questione così, dicendo, beh, l'ha detto Dio, e se l'ha detto Dio cosa fai? Tu vai contro Dio? Ma appunto, ma già questo è un gioco strano, è un gioco strano. Mi permetto di dire, io non so se è giusto, ma poi lo so che c'è il Sant'Uffizio, ma voglio dire, noi non possiamo dire che una cosa è vera perché la dice Dio. Noi dobbiamo capire che Dio dice una cosa vera. Non so se è chiaro. Noi non possiamo giocare sempre la carta di Dio. È un modo per non riflettere, per non pensare. Certo, tu dici Dio è un jolly talmente enorme che gli altri, di solito, sono persone minimamente si fermano e se invece sono persone che hanno un po' di coraggio ti danno un pugno, no? Perché non è un modo di ragionare. Cosa c'è? Cosa c'è di enorme, di fondamentale, di grandioso nel tema della carità? Cos'è che c'è? Ma perché io dovrei amare la sterile che non serve a niente? E infatti, tra un po', non solo la sterile non servirà a niente, la donna non servirà a niente, dato che figuriamoci se lo Stato può permettersi di lasciare gli ovuli di proprietà della donna, no? Li prenderà, dice, sono nostri, no? Tanto ormai si riesce a concepire anche senza sesso, senza... Non so se è chiaro, un po' chiaro. Allora, la carità. Devo dire che pensando questo, mi è venuto in mente, l'idea è, cioè, la grande parola biblica, la grande, sono poche le parole bibliche, a mio avviso, io penso che la Bibbia... Il logo, quello che io chiamo il logos biblico, il logos biblico è un grande modo di pensare e di parlare, con il quale noi dobbiamo confrontarci. Mi permetto di citare appunto Levinas, uno dei miei autori, quando dice la Bibbia esige discussione e confronto. Non è che tu dici l'ha detto Dio, stiamo fermi. Questo non è cultura, ma per alcuni può andare bene, per l'amor del cielo, non è cultura. Allora, una delle grandi parole, delle due o tre cose, non di più, che la Bibbia continua a ridire tra le righe, continua a ripetere, poi ripete sempre le stesse cose, tu leggi sempre le stesse cose, cambiano le situazioni, è il tema dell'alleanza. Soltanto che ciò che è interessante è che il tema dell'alleanza non è l'alleanza degli uomini con Dio, ma è l'alleanza di Dio con gli uomini. E qui c'è già un insegnamento enorme. E già lì c'è quello che io chiamo una decostruzione. Quando Dio stabilisce un'alleanza, Lui stabilisce l'alleanza. E perché è così importante? Ma è chiarissimo perché è importante. Perché tutte le religioni, prima di quelle delle religioni del libro, tutte le religioni hanno vissuto e vivono, e questo lo dice, il rapporto con Dio come un rapporto pericoloso. Dio è qualcosa da tenere a distanza. Io lo continuo a dire, io continuo a dire che le religioni sono un grande sistema di contenimento di Dio, di presa di distanze da Dio. Dio è pericoloso. Normalmente l'uomo lo percepisce come qualcosa di pericoloso, che va, a cui non si può fare a meno, ma che va tenuto a distanza. Mi permetto di fare l'esempio banale, però adesso addirittura gli studenti addirittura non lo conoscono più. L'esempio di King Kong. Ma King Kong è un grandissimo film. Ma King Kong cos'è che dice? King Kong dice che periodicamente l'incontenibile si presenta all'umano, batte contro la cosa degli uomini, il bestione, continuamente, periodicamente si presenta agli uomini l'incontenibile. E gli uomini cosa fanno? E l'hanno sempre fatto. Questo è il tema del sacrificio. E gli uomini che cosa fanno? Beh, gli danno una vergine. No, no. Per calmarlo. Dio è pericoloso. Per esempio, già questo sarebbe da ripensarci. Non è che possiamo giocare così, che appunto. Dio è pericoloso. Va contenuto. Gli dobbiamo dare una vergine ogni 6 mesi, ogni anno, e lui ritorna. E lui si calma, se la prende e poi ritorna. E nel film, grande film per ragazzi, questa logica poi sballa con degli effetti spaventosi quando succede una cosa inconcepibile per gli uomini, quando il bestione si innamora. E quando il bestione si innamora della ragazza, è la fine, sia per il bestione. Capite? Capite? Per gli uomini sarebbe comodo la questione, no? Io periodicamente faccio un sacrificio, lui si calma e per 6 mesi stiamo bene. Tanto una vergine la troviamo sempre, no? Da dare in offerta. Questa idea, no? Questa è l'idea normale. Un Dio un po' strano, pericoloso, di cui non sappiamo niente, perché viene il terremoto, le alluvioni, questo qui non sappiamo niente, una roba pazzesca, teniamolo lì, teniamolo fermo. Dove il sacrificio diventa una retribuzione e diventa un'assicurazione. Ma la storia delle religioni è piena. Ma perché facevano, Ratzinger dice delle cose belle, ma perché quando si trovano a fondamento delle città si trovano gli scheletri dei bambini che venivano sacrificati? E perché si sacrificavano i bambini? Ma è chiaro perché tu occupavi un luogo e dovevi pagare la tassa agli dei del luogo. E sacrificavi i figli, i bambini. Ma per dire, il naturale, l'ovvio, se venisse un marziano a fare un documentario, il Piero Angela Marziano, fa un documentario sulla Terra, l'ovvio è questo, un uomo assolutamente debole, precario, mortale. L'uomo, un essere finito e mortale. L'unico essere che sa di essere finito e mortale. E se la fa sotto, ha paura la grande protagonista della vita umana, ha paura e quindi sta lì a tentare, no? A mettere delle toppe, a vedere di fare qualche cosa. Il Dio biblico inizia a cambiare radicalmente in un modo pazzesco, perché l'alleanza non è un contratto, l'alleanza è l'evidenza di un modo di essere. Il Dio biblico vive secondo il principio dell'alleanza. Non so se è chiaro, L'alleanza, la pace, bellissimo, la pace non è un obiettivo. La pace è un modo d'essere. Cavolo, ma è evidente, la pace non è lì, la pace è qui, ora, non lì. Ed è solo perché è qui che forse è pensabile che se ci mettiamo insieme forse sarà lì. Il Dio biblico è l'alleanza. È una roba pazzesca. E c'è un Dio che dice: non ho più bisogno che tu mi paghi. Che bella notizia questa. Non ho più bisogno che tu mi paghi. Io ti voglio bene. Impensabile. Che Dio ci voglia bene è impensabile. Almeno se noi dopo appunto 2000 anni, ripeto, di cristianesimo, 4000, diciamo è ovvio che Dio ci vuole bene. Non è ovvio, non è affatto ovvio. Tant'è vero che quando poi tu pensi a te e vedi il tuo modo di vivere non è secondo il tema dell'alleanza. Allora, ripensare, vuol dire riconoscere il fatto rivoluzionario dell'alleanza. È rivoluzionario, ma veramente rivoluzionario. Non è una battuta. La rivoluzione è l'alleanza. Perché la norma sembrerebbe essere almeno dopo il peccato originale, diciamo così, secondo i nostri miti, no? Almeno dopo il peccato originale. Non sto a dirlo, ma permettetemi di accennare la questione, bellissimo. Si trovavano, io la vedo sempre così, si trovavano sul far della sera, Dio e l'uomo, grandiosa immagine, nel giardino, a parlare, e a un certo momento l'uomo non va più all'appuntamento, serale. Ed è bellissimo, anche qui. Dove sei? Si può pensare che, Genesi 3,9, dove sei? Permettetemi, dove sei? Si può pensare che Dio non sapesse dove l'uomo? È impensabile, ma giustamente la domanda è perfetta. Dove sei? Non indica un luogo, indica un modo di essere. Che posizione hai tu rispetto alla vita? E giustamente Adamo risponde in modo perfetto, non dice sono qui, sono là, sono nella paura. Perfetto. Sono nella paura. Noi non dobbiamo sottovalutarla. Appunto, per quello ogni volta che si parla di incontro, ogni volta che si parla di relazione, è uno dei temi che piace tantissimo. Ci sono più convegni sulla relazione e sulla cura, no? La relazione. Ma che cavolo di convegni si fa sulla relazione? Come si diceva, la relazione è ovvia. Siamo tutti in relazione. Il problema qual è? Che la relazione che definisce la nostra vita ha un nome. E si chiama appetito. Noi siamo in relazione secondo, normalmente, nella vita, secondo il principio dell'appetito. Io mi rapporto all'altro non per l'altro, ma per me. Io mi rapporto all'altro per mangiarmelo. Faccio dell'altro l'oggetto del mio appetito. E dico che questo è talmente vero, questa cosa dell'appetito, che l'appetito interviene a livello della percezione dell'altro, non a livello del giudizio o dell'azione. Percepisco l'altro, è impressionante. Quindi l'appetito, scusate la terminologia, pregiudica la percezione, è chiarissimo. L'appetito pregiudica la percezione. Prima ancora di allungare la mano e di afferrare, io percepisco l'altro come l'afferrabile. Non so se è chiaro. È la vita. È la vita. il Dio biblico. Io lo, anche questa è una cosa a cui tengo moltissimo. Noi bisognerebbe smetterla un po' di parlare della vita, perché l'uomo è al di là della vita. L'uomo è chiamato ad un'altra avventura, introduce un'altra cosa, appunto la cosa inconcepibile, che io mi rapporto all'altro per l'altro. Che io mi rapporto all'altro per l'altro, impensabile. Diciamo la verità. Che quindi è l'ape del mio amico, mi rapporto all'altro per l'altro. Io faccio sempre un esempio, se mi permettete, un po' banalotto, ma tanto per spiegarci, perché poi noi nella nostra vita facciamo delle esperienze di questa cosa, non è vero che siamo tutti cattivoni, Però appunto ripensare questo, per me per esempio l'esperienza della figliolanza, della paternità e della maternità, altra roba enorme. L'altro giorno parlavo con una catechista e mi diceva: ma che cavolo facciamo, noi diciamo Dio è padre, no? E i ragazzi ascoltano e dicono: speriamo di no, dato che mio padre se n'è andato con la segretaria, capito? Interessantissimo. Noi giochiamo la categoria del padre come se fosse una categoria naturale. Naturale che cosa? Vi ricordate che Zapatero ha tolto la parola padre e madre dal linguaggio? Giustamente. Dice la parola padre e madre, non parliamo sposa e sposa, la parola padre e madre, parole complicate, piene di un sacco di robe, genitore 1, genitore 2. Bellissimo, giusto. C'è qualcuno che sa cos'è un padre? Anche sta roba, scusate, già che ci sono, io seguo sempre Nietzsche, meglio piccole vendette che niente. Mi prendo l'idea, noi per esempio continuiamo a spacciare l'idea, siamo tutti figli, ma no, siamo tutti chiamati a diventare figli, non siamo figli, siamo generati. Ma tu puoi generare senza essere padre, o no? E puoi essere generato senza essere figlio. E anche qui altra roba enorme, a proposito del ripensare. Ripensare cos'è un figlio? Io veramente devo dire, difficilissimo. Cos'è un figlio? Cos'è un padre? Cos'è una madre? Appunto, questi qui dicevano, ma padre, ma speriamo di no. Però ci sono delle esperienze che invece... come delle profezie che indicano una possibilità diversa. Io dico sempre che se ti capitasse, ammettiamo il caso che tu hai un figlio che va male in greco, in latino, e a scuola prende 5, 4, e a un certo momento incontri una fatina che dice: senti, facciamo così, te lo cambio. Tu hai un momento di smarrimento? No, cioè tu dici: beh, quasi quasi sì. Dice: te ne do uno bravo che va bene a scuola, no? Dopo il momento di smarrimento, che è la natura che parla, mi dai uno finalmente che non devo star lì, bello. Dopo il momento di smarrimento, cos'è che noi diciamo? Diciamo: no, preferisco lui, mi seguite? L'ape, preferisco lui, anche se non va bene a scuola, anche se mi fa impazzire, ma io preferisco lui, non voglio cambiarlo con uno migliore. Impressionante, cos'è il rapporto, cos'è un rapporto padre, madre, figlio, no? Appunto, che poi anche questa è una delle cose che abbiamo, se leggessimo un pochino con attenzione, ma noi leggiamo, io lo dico che un'altra cosa, per esempio, che il Dio biblico non è più il Dio degli uomini, i primi 11 capitoli della Genesi sono il Dio degli uomini, la storia di un fallimento. E a partire dall'undicesimo, cioè col dodicesimo, la vocazione di Abramo, è come se Dio avesse capito l'errore che ha fatto. Dice: ho sbagliato la strategia comunicativa, e cambia strategia comunicativa, e il Dio diventa il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, Maria, Gesù, Silvano, Luca, Simo, mi seguite? Impressionante anche questo, non è più il Dio degli uomini. È il Dio tuo che ti interpella, che ti parla, nome, col nome, grandiosa questione. Allora, secondo me, noi ripensare vuol dire, ho quasi finito, Ripensare vuol dire essere seri, seri nel riconoscere che nello scontro e nell'appetito c'è qualcosa di essenziale. Non è che quello lì è cattivo. Quando i giovani ragazzi dicono al bar con chi esci stasera, e dicono con un bel pezzo di ragazza, no? È perfetto. E certo, tu esci sempre con un pezzo. Cosa c'è di male qui dentro? È la vita. Con chi esci? Con un pezzo. Figuriamoci se io esco con Maria, dico sempre, io esco con la sventolona. È un pezzo, no? Perché quando inizia a uscire con... scusate, quando inizia a uscire con Maria è un disastro. Perché io so come si fa con la sventolona, non so come si fa con Maria. È un disastro. Quando esco con Maria è un disastro. Non so come si fa. Perché Maria è Maria. Maria non è al mio servizio. È Maria. Allora, tremendo. Io ripeto sempre, se si vuole una roba interessante su questo tema, però adesso veramente non lo voglio, ma è scritto benissimo, è l'innominato con Lucia. 22, 23... 21, 22, 23 capitoli dei Promessi Sposi, dove appunto l'innominato fa esperienza con Lucia, cioè zero, Lucia zero. La differenza tra l'innominato e Don Rodrigo, che vanno sempre letti insieme, no? Don Rodrigo è uno che si vuol fare le ragazze, uno scemo, normale. L'innominato è metafora, icona, come si suol dire, dell'umano, e l'innominato, come il padre, fa esperienza di Lucia, rispetto alla quale avrebbe potuto fare quello che voleva, o no? La mangiava, la uccideva, la violentava, non sarebbe successo niente. Uso una terminologia che viene dalla psicoanalisi. Chi è l'innominato? L'innominato è il soggetto supposto padrone. È il soggetto che si concepisce come padrone. È il soggetto all'attivo, soggetto di. E l'innominato, in quei capitoli lì, fa l'esperienza dell'essere soggetto a, il soggetto al passivo. Di fronte a Lucia l'innominato non può nulla. E infatti, a parte che dire che bello, ci sono gli extracomunitari che sono belli, mio nonno sono belli, l'innominato se ne va in camera sua e non riesce a dormire. Manzoni, bravissimo, il letto è diventato duro, duro, e la coperta è diventata pesante, pesante. Ma capite, uscire con Lucia o con Maria, che disastro, non dormi. Allora noi dobbiamo avere, secondo me, due cose, il mio minimissimo contributo, una sorta di realismo serio, serio. C'è qualcosa di essenziale in quello lì che violenta, uccide, c'è qualcosa che dice delle cose essenziali, che per me poi è il tema dell'identità, dell'identità, perché mi permetto di dire, un soggetto che è finito e mortale, come può fare esperienza di una totalità? È chiaro come la fa, attraverso il distruggere. Il distruggere è la forma attraverso la quale un non potente cerca di fare esperienza di una onnipotenza. Non so se è chiaro, Il distruggere è una roba grandiosa. Il distruggere è la pratica attraverso la quale un soggetto che è un non tutto tenta di fare l'esperienza del tutto. Qui bisogna essere molto seri, ma qui devo dire, la psicoanalisi aiuta, aiuta. Certo, bisogna leggerla, studiarla, non è semplice, ma c'è, qui per fortuna, io dico, Freud è stato un dono per l'umanità. Certo, già questo è scritto tutto nella Bibbia, peraltro, dove se c'è una cosa costante sono i massacri. Prostitute, massacri, tradimenti, fratello, il fratello, altra roba, chi è un fratello? Ma quelli lo prendono, lo mettono nel pozzo. Ma dove? Leggi Shakespeare? Mi permetto, leggi Shakespeare? Shakespeare che cos'è? Tutti i figli che uccidono i genitori che uccidono figli. Ma si può pensare che Shakespeare, Omero, tutti, cioè che questi qui sono solo gente cattiva che non vuole bene a Gesù? bisogna essere di un assoluto realismo. Ma al tempo stesso è chiaro qual è il problema. Grandi pensatori hanno detto che, per esempio, che la parola amore è una finzione. Ha ragione Zapatero. Semplifichiamo. Riconosciamo la cosa. Genitore 1, genitore 2. Semplice, semplice. Poi adesso c'è il genitore 3. Semplice, semplifichiamo. Allora, contro questi, non so come dire, il duplice atteggiamento. Atteggiamento critico nei confronti di quelli che dicono che bella, la vita è bella, Gesù ci vuole bene, Dio, che bello, no? E al tempo stesso, però, bisogna anche avere il coraggio di dire a questi qui il cinismo. Perché qual è il pericolo del realismo? È chiaro, no? Si chiama cinismo. D'altra parte, tu cosa vuoi fare? No, non vuoi essere realista? No, bisogna essere realista. Domanda. Si può essere realisti senza essere dei cinici? La dico anche in altro modo. Si può essere umani senza essere perversi? Io penso di sì. Perché ci sono delle esperienze che lo dicono, appunto, la paternità, la cosa. Allora, detto questo, bisogna essere così seri a ripensare che quando tu, mi permetto, poi voi, io non faccio niente, io parlo e basta, ma che quando tu pulisci un anziano e gli togli il patello con la cacca, lì dentro, se lo fai minimamente così, c'è qualcosa di enorme. A me non sorprende quando prendono quelli lì che menano i vecchietti nelle case di cura. A me non sorprende. Ti prendono 800-900 euro a questi anziani che non stanno qui, non stanno lì, no? Cioè che è un disastro, che continuano a farsi la cacca addosso. Il riferimento è a quella pièce teatrale, vi ricordate, di qualche anno fa, il concetto del nome di Dio, vi ricordate? Che è la descrizione che c'è stato un grande caos perché questo qui, invece è bellissimo, di questo qui che continua la storia di un uomo che continua a pulire il padre perché si fa la cacca addosso. E tutta la pièce teatrale è questa, è stato bella, al parenti, bellissimo. Quest'uomo che continua, sta andando a lavoro e il papà si fa la cacca addosso e lo pulisce. E poi dice, a posto, papà sei a posto, sta per uscire, il papà si rifà la cacca addosso. Bellissimo, ha colto un punto enorme. Allora noi dobbiamo essere così seri, così colti, così sapienti da riconoscere che quando tu pulisci un anziano dalla sua cacca, lì ne va dell'universo. Lì c'è dentro qualcosa di enorme e dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Dobbiamo dirlo. Non dobbiamo dire che è normale così. No, dobbiamo dirlo. Perché poi voi sapete che pulire la cacca ci sono mille modi, no? Cioè, uno lo può pulire semplicemente così. Cioè, le due cose. Per quello dico il tema della carità. L'uomo fa esperienza della carità. È vero che fa esperienza della carità. Bisogna però riuscire a pensarla, a non darla per scontata, a riflettere su questa cosa. A riflettere su questa cosa. Che il Dio sia il Dio dell'alleanza è impressionante. Perché gli uomini preferirebbero che Dio non fosse il Dio dell'alleanza. Gli uomini preferirebbero che Dio fosse un Dio da pagare. Non so se è chiaro. Certo. C'era un comico che diceva, dimmi quello che devo fare, io lo faccio. Battuta meravigliosa, no? Dimmi quello che devo fare, io lo faccio. Devo pagare? Devo pagare. Agamennone, no? Sta facendo la guerra contro Troia. Dice, senti, è meglio che Dio sia dalle nostre parti. Prende la figlia e la sacrifica, perfetto, e vince la guerra. Sarebbe meglio un Dio così, no? Un Dio da pagare è meglio. Il Dio biblico dice no, non voglio essere pagato, voglio l'alleanza, pazzesco. E qui c'è una profezia, non so se mi sono reso, c'è questo duplice atteggiamento di realismo e di ascolto della profezia del bene che noi facciamo. Anche qui bisognerebbe continuare a dirlo, noi lo dovremmo dire, il bene è dappertutto, soltanto che molto più del male, soltanto che il bene che è dappertutto ha sempre la B minuscola, Questa, per esempio, per me sarebbe una battaglia culturale. Dobbiamo togliere le maiuscole. Non esiste la con la maiuscola. Questo esiste solo nei libri di filosofia. Non esiste l'altro con la maiuscola. Perché l'altro è quello lì che odora, che è ignorante, che ti sta sfruttando e tu lo sai. L'altro è questo, alla minuscola, la carità, la C minuscola. E noi lo sappiamo. E noi lo facciamo. No, ho sbagliato. Noi lo facciamo. Dovremmo impararlo a saperlo, non so se è chiaro. Dovremmo avere la forza di riflettere su questo e riproporlo. Il bene esiste con la B minuscola. Va bene, grazie. Sono stato nel tempo.